Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius cola grande, placet mihi vobis anca auditionem Latine redditam prevere. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana e della 199esima puntata di Anima Latina, radio colloquia di lingua ecclesie, il vostro programma dedicato ai cultori della lingua latina, ai cultori della civiltà classica. Carpe diem, non perdete questa occasione. Conoscere il latino vuol dire restare ancorati alla memoria, alla storia, alla parola, per guardare al futuro superando i rischi dell'ignoranza e della novità a tutti i costi. E saluto subito la giornalista archeologa che realizza e conduce assieme a me questa trasmissione, ben trovata a Maria Milvia Morciano.
Ben trovato Fabio, ben trovati a tutti gli radioascoltatori.
Ed è arrivato qui in studio con noi dall'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato del Vaticano uno degli scriptores di quell'ufficio, in questo caso padre Paolo Traieschi. Ben ritrovato padre Paolo.
Buongiorno a tutti.
Che arriva dalla Polonia, dalla diocesi di Legnica, è a Roma dal 2011 ed è tra l'altro conosciuto non solo all'ufficio Lettere Latine, non solo dai nostri ascoltatori, ma anche dai parrocchiani della parrocchia San Leonardo al Murialdo, non è vero?
Esatto.
Che ascoltano Anima Latina, lei ha fatto un po' di promozione, ha detto.
Sì, per quanto mi era possibile, sì, ma speriamo che siano in grado anche questa domenica di
ascoltarci.
Questo tempo, dedicarlo allo studio del latino.
Ecco, sì, lei fa un po' di promozione anche fra i parrocchiani, ma anche perché da un punto di vista, diciamo, della propria fede personale, conoscere il latino aiuta, no? Un po'.
Ma anzitutto avvicina a Dio, perché poter capire ciò che ci dice la Chiesa attraverso testi eucologici, attraverso i testi biblici, vederlo così, toccarlo così come lo toccavano i cristiani per secoli, penso che possa fare una certa impressione su ognuno di noi, perché non è un testo che appartiene solo al passato, è un testo che vuole dialogare continuamente con noi, come spero vedremo anche durante questa puntata.
E infatti iniziamo subito andando a tradurre uno dei post in lingua latina di Papa Leone XIV che troviamo sul suo account X Pontifex_LN. È un post del 15 giugno 2025.
Deus non stat, non clauditur in se ipso, ille est communio necessitudo viva inter patrem filium et spiritum sanctum, quae panditur ad humanum genus et ad mundum, ex quo divino motu effluit vita.
E questo è un passaggio dell'omelia pronunciata da Papa Leone in occasione del Giubileo dello Sport, il 15 giugno 2025, e si apre con un'affermazione breve che rimanda alla dinamicità tipica degli sportivi, no, padre Paolo? Perché ci dice Papa Leone: Deus non stat. Dio non è statico. Interessante come espressione teologica, no?
A me colpisce che in queste brevi frasi Papa Leone sa rinchiudere dei concetti talmente profondi. Quando ho letto questo tweet proprio sono rimasto stupito. Sembra una frase molto breve, molto semplice, ma Deus non stat, non sta fermo, da sto stare, non è statico, non si chiude in se stesso, contiene un messaggio molto profondo, perché sono due proposizioni coordinate negative. Cosa vuol dire? Che usiamo qui un linguaggio apofatico, si procede alla conoscenza di Dio per via di negazioni, dicendo ciò che Dio non è. Non è fermo, non si chiude, anzi è quell'amore che emana in continuazione, no? È una comunione, è una viva relazione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che si apre all'umanità e al mondo, perché è questa la natura di Dio, che vuole continuamente donarsi Lo vediamo anche nel concetto molto profondo dove sono stati scritti tanti trattati, dei padri cappadoci, di Ilario di Poitiers, de Trinitatis, Sant'Agostino, Giovanni Damasceno, De Fide Ortodoxa, dove si parla di questo Dio che è trinitario, Dio che vive in amore, che continua a donare, da cui sgorga questo amore, no? E lo vediamo anche nella scrittura Deus Caritas Est, in questa frase della prima lettera di San Giovanni, capitolo 4, versetto 8. Vivere in comunione con Dio vuol dire essere sempre connesso al sorgente della vita e avere questa esperienza che anche nelle difficoltà sappiamo che Lui mai ci abbandona, no? Come diceva anche Papa Francesco, Dio non si stanca mai di perdonarci. Poi questo ablativo di origine alla fine, ex quo divino motu e fluid vita, fluid vuol dire scorre fuori, sgorga, deriva. Dio è talmente amore che non sa abbandonare la sua creazione, e anche per questo per noi è un compito di andare incontro a questo amore che è sempre aperto per noi.
Ed è molto importante capire che Dio è relazione, per quello esiste la Trinità, no? Perché è una relazione fra tre persone. E andiamo alla seconda rubrica, e qui abbiamo una parola che ci mette un po' in difficoltà, Maria, ci mette un po' in imbarazzo nei confronti di Padre Paolo, perché abbiamo scelto una parola italiana che ha un significato, diciamo, quasi satirico, no? Perché è un'espressione scherzosa, ma che si riferisce a una persona anticlericale, a colui che si accanisce a parlare male dei sacerdoti o che è intollerante nei loro confronti. La parola italiana è mangiapreti e si traduce in latino
sacerdotum osor, oppure più figurato religioni adversus, religione emperosus, clericis infestus, sacerdotibus inimicus acerrimus.
Padre Paolo, lei avrà sicuramente incontrato qualcuno che la pensa così. Conosceva questa espressione italiana, il mangiapreti?
Sì, sì, lo conosciamo anche da stranieri. Delle volte ci stupiamo nei ristoranti dove c'è strozzapreti.
Ah, è vero, esatto, c'è anche gli strozzapreti.
Perché quello.
Io ordino qualcos'altro.
No, infatti per curiosità l'ha ordinato.
Ah, ecco. Però sta qui con noi, quindi significa che è solo un nome.
Beh, come definizione è interessante, perché non esiste un mondo in cui saremo sempre amati da tutti. Penso pure il nostro Signore veniva perseguitato, e qui vediamo che condividiamo la sorte del nostro Signore. Speriamo di non dare qualche scandalo ed essere perseguitati per via dell'amore e della nostra testimonianza appartenenza a Gesù. Ma qui sacerdotum osor, sacerdotum è genitivo plurale di sacerdos, dei sacerdoti, osor sostantivo maschile e femminile, odiatore, uno che odia, è una resa classica, precisa e sintetica, odiatore dei sacerdoti. In latino oser è spesso usato per indicare un avversario o nemico dichiarato, può essere per esempio virtutis osor, nemico della virtù. Andando avanti, religioni adversus è una persona ostile alla religione, è un po' più generico come definizione, va oltre il solo prete, indica ostilità all'istituzione religiosa. Religione perosus, abbiamo questo accusativo singolare, la religione perosus, participio passato di perodi, che odia profondamente. Perosus deriva da, come ho detto, perodi, perodisti, perodisse, è un verbo difettivo, odiare vivamente, detestare, odiare sempre, dimostra questo lato difettivo, e vediamo che anche questo verbo ce lo trasmette.
E passiamo invece al gergo ecclesiale. Maria ha scelto un'espressione interessante, curiosa, che indica una raccolta di documenti che riguardano la Bibbia, documenti ovviamente ecclesiali. Stiamo parlando, Maria, del
Enchiridion Biblicum.
E qui dal suono Enchiridion capiamo, Padre Paolo, l'origine greca di questa parola.
Il termine è greco, Enchiridion, passato in latino, significa manuale, vademecum, libretto di istruzioni o compendio.
Che si può tenere in mano, diciamo.
Sì,
quasi.
Sì, a portata di mano, sì. Composto da en, vuol dire in, e heir, mano, cioè ciò che si tiene in mano, prontuario. In latino il termine è attestato già in epoca tardo antica e medievale per indicare raccolte sintetiche di dottrina o di regole. Biblicum, aggettivo neutro biblico, cioè relativa alla Bibbia. Il termine Enchiridion era già usato da autori cristiani antichi, ad esempio il celebre Enchiridion di Sant'Agostino, sempre con il significato di compendio dottrinale, che abbiamo già segnalato nel nostro caso. L'aggettivo biblicum specifica che il contenuto riguarda la Bibbia. L'opera raccoglie i principali testi ufficiali, bolle, encicliche, decreti, istruzioni, pronunciamenti dei papi, dei concili e della Pontificia Commissione Biblica riguardanti la dottrina, l'interpretazione e l'uso della Bibbia nella Chiesa Cattolica, dal Concilio di Trento fino ai documenti più recenti.
La fortuna di questo termine è dovuto a Enchiridion o Manuale di Epiteto. Per esempio, la Libreria Editrice Vaticana ne pubblica continuamente tanti, ma non si tengono in mano, sono piuttosto voluminosi. Quindi
si tengono con fatica in mano.
Si tengono con fatica perché il Magistero dei Papi spesso è tanto.
Certo. E passiamo, per chiudere, le espressioni, proverbi, modi di dire. Questa è una locuzione che ha un'origine biblica, ma che poi viene utilizzata molto spesso per criticare gli intellettuali, no? Che si richiudono nel loro mondo un po' slegato dal mondo esterno, dalla vita di tutti i giorni. E diciamo, quello vive nella sua torre d'avorio, che sarebbe?
Turris eburnea.
Conosceva l'espressione, padre Paolo?
Certo, la conosciamo dalle litanie, da chi ha letto il Cantico dei Cantici, è un bellissimo libro biblico, la conosce di sicuro. Turris eburnea è una locuzione latina composta da turris, sostantivo femminile della terza declinazione, torre, eburnea, aggettivo femminile, eburneus, d'avorio, derivato da ebur, avorio. L'espressione nasce come immagine biblica nel Cantico dei Cantici: collum tuum sicut turris eburnea, il tuo collo è come una torre d'avorio. In questo passo lo sposo paragona il collo della diletta a una torre d'avorio, evocando nobiltà, purezza, preziosità. L'aggettivo eburnea e sottolinea le qualità dell'avorio: candore, consistenza, pregio. Forse nei nostri tempi non è un epiteto che si potrebbe facilmente attribuire ad una donna, potrebbe essere forse un po' troppo poetico.
Sì.
Ma dal Medioevo la metafora viene associata alla Vergine Maria, è inserita nelle litanie lauretane come uno degli epiteti mariani più noti. In questo contesto Turris eburnea esalta la purezza, la fortezza e l'inviolabilità di Maria, simboleggiando la sua perpetua verginità e la sua funzione di rifugio spirituale.
Grazie padre Paolo, e siamo così in conclusione della prima parte di questa 199esima puntata di Anima Latina. Alla prossima.
Di Anima Latina. Oggi nella seconda parte del programma è tornato a trovarci un amico, il professor Gianfranco Mosconi. Bentrovato.
Grazie, bentrovati tutti, grazie ancora per l'invito.
Gianfranco Mosconi insegna storia greca all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Unisce l'attività di ricerca e la produzione scientifica a quella della divulgazione nell'ambito della storia greca e della storia antica in genere. È inoltre appassionato della sua città, Roma. Frutto di questa passione anche un libro adatto all'anno santo che stiamo vivendo, La Roma del Giubileo, guida per ripercorrere nella Roma d'oggi le vie e l'immaginario dei pellegrini medievali, edito da Intramenia. Tra l'altro questo libro ha dato spunto anche a un articolo pubblicato su Vatican News. Nel tuo libro hai dato ampio spazio alle leggende e racconti che circolavano tra i pellegrini che giungevano a Roma al tempo dei primi giubilei, tra 300 e 400. Tra i tanti argomenti c'è un elemento interessante di cui vuoi parlarci oggi?
C'è un elemento che si adatta molto bene, insomma, a questa bella trasmissione, e cioè quello delle etimologie fantasiose, molto spesso in realtà fantasiose, che circolavano fra i pellegrini relativamente ai nomi dei luoghi luoghi e dei monumenti di Roma. Arrivavano a Roma e sentivano, come dire, il bisogno di spiegare questi nomi: Labicana, Ponte Milvio, Colosseo, Pantheon e via via dicendo, nomi di edifici antichi. Ovviamente i nomi delle chiese non hanno bisogno di essere spiegati, sono legati, come dire, a quelle di un santo, quindi sono parlanti, e solo che in queste spiegazioni c'è di tutto e di più.
Vero, per esempio, che la spiegazione che veniva data del nome Colosseo è molto divertente.
Sì, la spiegazione del nome Colosseo è particolarmente emblematica, significativa. Questo monumento lascia perplessi i visitatori medievali. Vivono in un'epoca che non conosce teatri, conosce le sacre rappresentazioni sui sagrati delle chiese, per esempio, ma non l'idea del teatro in sé. Attenzione, è specifico, stiamo parlando poi di testimonianze del 300, del 400, quindi in un'epoca ormai anche vicina al Rinascimento, ma sono a volte racconti, per esempio, che circolano oltre Alpe, quindi in terre ancora non raggiunte, comunque a un livello più popolare, anche se sono testimonianze a volte di monaci. Allora, per esempio, c'è tutta una leggenda che ha varie incarnazioni, varie espressioni. Io, per esempio, nel testo, nel libro La Roma Giubileo, ho usato la testimonianza di un monaco agostiniano inglese, John Kilgrave, secondo cui il Colosseo non era un anfiteatro, non avevano chiaro il concetto, ma un immenso tempio con una volta strepitosa, cioè coperto, qualcosa da far impallidire anche gli ingegneri attuali, capace di riprodurre tutti i fenomeni del firmamento, e al centro di questo tempio un'immensa statua, una statua colossale, che poi alcune fonti attribuiscono a Giove, il re degli dei, deve stare al centro di un tempio circolare come il Colosseo, e altri invece al dio Sole. E anche lì c'è probabilmente una vaga associazione con l'idea della circolarità. E la storia racconta che questo bellissimo tempio, dopo che c'è la donazione di Costantino, dopo che c'è la libertà di culto per i cristiani con Costantino, continuava ad attirare visitatori e, ahimè, a convertirli o riconvertirli al paganesimo. E quindi San Silvestro decide di fare una distruzione, di organizzare una processione per distruggere questa statua. E John Kilgrave dice, questo monaco medievale, racconta, dice che dopo aver descritto tutto questo Colosseo, ovviamente trasfigurato dalla fantasia, dice che ha ascoltato questo racconto dalla voce della gente del posto, e quindi fa una processione, e la statua, e lei inizia a leggere, per il potere che il demonio aveva là dentro, parlò a Silvestro e disse: Coliseum, che in inglese significa adoralo. San Silvestro allora con grande audacia trasformò il significato della frase e disse all'idolo: Colis Deum, che significa onora Dio. Si racconta che essi da allora gridassero spesso così: uno Coliseum, l'altro Colis Deum, e da questo dialogo, dopo qualche tempo, prese origine il nome del luogo, che fu chiamato Colosseo. Ora, la cosa divertente, oltre a questo scambio che sembra un bisticcio coniugale, è chiaro che questa storia non ha nessun valore, diciamo, nessun rapporto, ma serve, come dire, a spiegare un nome che non era chiaro. Insomma, ecco, ricordo che poi Colosseo è la forma corretta, ma nel Medioevo poi si diffonde anche la variante Coliseum, e quindi Coliseus. Su errore si crea una storia che si integra con tutta la storia precedente. Qui c'è, come dire, un racconto che anche ad maiorem dei gloria, ma insomma, esalta, come dire, il cristianesimo. Ogni volta che si pronunciava quel nome si ricordava la vittoria di San Silvestro su questa statua un po' demoniaca, capace di parlare.
Oltre al Colosseo, ci vuoi citare anche qualche altro esempio?
Sì, ce n'è una divertente, ecco, il Laterano, per rimanere sempre in luoghi, per menzionare un luogo, insomma, legato alla residenza papale, insomma, alla presenza papale. Allora, per esempio, viene ricordato il rapporto con Latus Lateris, il lato di Roma. Effetti, se uno ci pensa, il Laterano è marginale, insomma. In realtà quella posizione marginale è dovuta alla scelta di Costantino di costruire la prima basilica dentro le mura, ma non al centro della città. In realtà, no, l'origine del nome Laterano deriva da una famiglia, i Laterani. Però poi c'è un'altra etimologia più divertente, cioè questa, come dire, ha un suo senso, è sballata, ma ha un suo senso. Una più divertente è quella che collega Laterano a Lateo Ranam, cioè nascondo la rana. Di che rana si parla? Altra storia. Nerone, nella sua follia, bramosia, via dicendo, vuole rimanere incinto, vuole provare il piacere della gestazione, e quindi minaccia i medici di corte di morte se non esaudiranno questo desiderio. Quindi gli danno una pozione e per ingannare ci mettono un girino e lo fanno bere, e lui alla fine, insomma, fa la gestazione, diciamo, di questo girino che diventa una rana, partorisce, non ho idea di come lo possa partorire, ma la leggenda non si pone il problema, questa rana, che però a un certo punto scompare dalla vista, da buona rana, saltella, non so, si va a buttare nel Tevere, insomma, viene persa, e da qui la tradizione secondo cui il posto si chiama la rana, insomma, il posto della rana che si nasconde. Anche perché, di nuovo, qual è l'aggancio? Che ci fa il Nerone però al Laterano? Perché ci sono rovine romane che vengono interpretate come resti del palazzo di Nerone. Anche qui, di nuovo, un vago, diciamo, significato anche un po' ideale c'è. Cioè, alla fine, il luogo che era del pazzo che si vuole far ingravidare e partorisce una rana diventa la residenza del pontefice. Quindi si mettono insieme i due estremi, come dire, no? Polari, insomma. E poi la storia è divertente. Penso
molto
che molto
divertente,
ci fosse il fascino, sì, del divertimento, insomma.
Ma è vero che molti toponimi latini nel tempo non erano compresi e quindi sono stati corrotti.
Sì, sì. Sì, per esempio, Ponte Milvio, poi diventa appunto Ponte Mollo, Ponte Molle, questo diciamo nella tradizione anche popolare, insomma, romana. Oppure Porta Metronia, poi deformato il nome in Triconia. E qui nasce pure qui una interpretazione, Metronia, perché lì prendevano le misure dei panni, insomma, o che andavano a lavare. C'era appunto un condotto d'acqua, un flusso d'acqua dolce, oppure Triconia perché le donne che andavano a lavare i panni a quel rivo d'acqua che passava per quella porta si spartivano i capelli in tre, cioè come dire, no? Facendo tre scriminature, Triconia, Coma, la Chioma, e quindi così ci si cercava di dare un nome. Anche quel flusso d'acqua di cui ho appena parlato viene creato, diciamo, nel XII secolo, è l'acqua mariana, che raccoglieva delle sorgenti oltre Porta San Giovanni e poi le faceva passare per Porta Metronia, Circo Massimo, e gettare nel Tevere. Acqua mariana, deformazione popolare, diventa la marrana.
Ah,
il nome dei ecco. Che questo, diciamo,
nel film, nel cinema,
la marrana è il nome romanesco per chiamare un corso d'acqua, diciamo, minore.
Tra tutte queste etimologie sballate, qualcuna che si è mantenuta in modo corretto? Cioè...
Allora, ci sono, ma sempre con veramente corrette devo dire che è difficile. Accenno soltanto, abbiamo molte di queste etimologie, per esempio dei nomi delle porte, dei nomi dei ponti, non erano tanti che erano presenti a Roma, è per dire Porta Capena viene collegata con la porta che prende Capio, viene attribuito alla Porta Ostiense, non sappiamo qual è l'etimologia di Porta Capena.
Ma... Ecco, ma tutta questa attenzione all'etimologia dei nomi, dei luoghi, quindi all'origine dei toponimi, ma da dove deriva?
Allora, beh, questo è un elemento effettivamente molto interessante, perché se noi pensiamo a una guida attuale o anche per dire una guida archeologica, no, più specialistica, devo dire ad occhio non c'è tutta questa costante. Nel Medioevo il discorso è diverso. C'è un primo luogo, un fattore legato al visitatore che vuole avere una risposta per ogni curiosità. Un buco nel muro, una sporgenza, una forma, un elemento particolare suscita un interrogativo, e solo che a me la risposta non è scientifica ma è una storia. Se edificante anche meglio. E poi c'è un fattore più filosofico generale, e nel Medioevo vige l'idea che nomina sunt consequentia rerum, i nomi sono conseguenza delle cose, questa
certo.
È una massima delle istituzioni di Giustiniano, viene ripresa per esempio da Dante. C'è l'idea che il nome sia un elemento fondante dell'identità e quindi sia quasi rivelatore della realtà. D'altra parte etimologia, ecco, mi viene in mente ora. Etimos vuol dire vero, l'etimologia è ciò che dice la verità, no? del nome, la sostanza originaria, ci spiega l'essenza dell'oggetto denominato, quindi questa attenzione fa sì che viene portata anche a livello del visitatore in qualche modo relativamente comune.
Ringraziamo Gianfranco Mosconi, docente di storia greca all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nonché autore del libro La Roma del Giubileo, guida per ripercorrere nella Roma d'oggi le vie e l'immaginario dei pellegrini medievali, e ti aspettiamo di nuovo anche per un altro nuovo libro appena uscito, Mare, ma ne parleremo un'altra volta.
Ne parleremo una prossima volta.
Grazie.
Grazie.
Ancora grazie dunque al professor Gianfranco Mosconi, che con i suoi aneddoti ci ha riportato nel clima, nell'atmosfera dei giubilei medievali. Grazie anche a padre Paolo Trajewski dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana, che ci ha fatto compagnia invece nella prima parte di questa puntata. Sed acta est fabula, siamo giunti al termine della 199esima puntata di Anima Latina, che troverete in podcast come tutte le altre su Vatican News e su Spotify. A questo punto da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Gustavus Messina. Mutatis mutandis.
Absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete!
Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesiae.